approfondimento della giornata, siamo in collegamento con Alberto Zetta, che è un giornalista freelance e producer che vive da ormai più di 15 anni a Istanbul, e l'abbiamo contattato per farci raccontare un po' di cose dalla Turchia. Per prima cosa ti chiedo, Alberto, di raccontarci come sono andate le proteste di mercoledì contro l'aumento dei prezzi in Turchia e più in generale qual è la situazione turca dal punto di vista economico.
Allora, la Turchia è entrata nella più grave crisi economica degli ultimi 30 anni, con la valuta nazionale, la lira turca, in caduta libera. La crisi valutaria fa galoppare l'inflazione, gli affitti, le tasse e i prezzi in tutto il paese, facendo traballare il modello ultraliberista promosso da Erdogan negli ultimi 20 anni. Il presidente però ha scelto di giocare col fuoco, evocando complotti internazionali contro la Turchia e ha dichiarato più volte che non ha nessuna intenzione di rivedere il suo approccio economico, fatto di prestiti facili tesi a fare lievitare i consumi. Prestiti però che hanno spinto a indebitarsi la maggior parte dei cittadini turchi, anche per cercare di tamponare l'impoverimento legato alla crisi economica e all'aumento del costo della vita. La perdita di valore della lira turca è una costante dal 2018, ma negli ultimi mesi ha subito un'accelerazione che appare inarrestabile. Con il rafforzarsi del dollaro sono aumentati i prezzi della benzina, che subisce sostanziali aumenti ormai quotidiani, il costo delle case e gli affitti e quelli di praticamente tutti i beni di consumo. Una situazione sempre più difficile che ha spinto le cittadine e i cittadini turchi a scendere in piazza. I primi a manifestare sono stati gli studenti che hanno dato vita a proteste contro il caro affitti, scegliendo lo slogan "Non riusciamo a trovare casa". A metà settembre un gruppo di studenti in segno di protesta ha dormito per le strade di Istanbul e di altre città, tra cui Ankara, Izmir, Kocaeli ed Eskişehir, per protestare perché dopo la pausa della didattica in presenza per il Covid sono tornati nelle città dove studiavano per le lezioni e hanno trovato praticamente raddoppiati, in alcuni casi triplicati, l'affitto delle loro case. E la polizia è subito intervenuta per tentare di disperdere gli studenti accampati con le loro tende nei parchi delle città. E Erdogan ha definito gli studenti che partecipavano alle manifestazioni terroristi infiltrati nell'università. Il movimento, partito a settembre, però ha fatto da apripista alle manifestazioni di questi giorni contro il caro vita, che hanno visto scendere in piazza migliaia di persone a partire da martedì scorso, definito dai media il martedì nero della lira turca, dopo che la valuta nazionale ha subito un ulteriore tonfo. E per darti un'idea, dall'inizio del 2021 il valore della lira turca si è quasi dimezzato, un quarto solo nell'ultime 2 settimane. E in quella che è stata la peggiore performance di una moneta a livello mondiale quest'anno. Le prime manifestazioni spontanee sono partite nei quartieri simbolo dell'opposizione a Istanbul e poi sono state rilanciate con il sostegno dei sindacati di base turchi, caschedische, della sinistra in tutte le altre città del paese. E la polizia ha cercato di sedare sul nascere queste proteste con arresti di massa di manifestanti. Ma comunque la fiducia e il consenso verso Erdogan, che ha chiamato i cittadini turchi a quella che lui stesso ha definito una guerra di indipendenza economica, è in costante declino. E tra l'altro il Partito Repubblicano del Popolo, il principale movimento d'opposizione in Turchia, su posizioni socialdemocratiche, ha chiamato i cittadini a scendere in piazza il 4 dicembre per chiedere le dimissioni del governo e le elezioni anticipate.
Bene, sarebbe molto bello continuare con questa corrispondenza alla Turchia, se quindi potessimo risentirci dopo la data del 4 di dicembre per farci raccontare qui al microfono di Radio Blackout sui 105.250 comandata. Passiamo ora al giorno seguente di proteste, giovedì 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ci sono stati cortei in quasi ogni città della Turchia. A Istanbul gli agenti hanno lanciato gas lacrimogeni e proiettili di gomma. Ci vuoi raccontare un pochino com'è andata e quali sono le motivazioni che hanno portato migliaia di persone in piazza?
Sempre nel tentativo di ricompattare il fronte conservatore e riconquistare il consenso eroso dalla crisi del modello Erdogan, Il governo negli scorsi mesi ha dichiarato guerra alla Convenzione di Istanbul, che prevedeva non solo importanti misure a contrasto della violenza contro le donne, ma anche misure antidiscriminazione a favore delle persone LGBT+. E tra le proteste, Ankara si è ritirata dalla Convenzione e il governo turco, diciamo in linea con i leader della destra xenofoba di paesi come l'Ungheria, la Russia, la Polonia, hanno promosso la narrazione secondo cui la difesa dei diritti delle persone LGBT+, rappresentino uno strumento dell'Occidente per disgregare la società turca, attaccando il suo più importante pilastro, come lo ha definito il ministro degli esteri, scusami, il ministro degli interni, Süleyman Soylu, cioè il più importante pilastro che è rappresentato dalla famiglia eterosessuale. E in questi mesi i movimenti femministi e quello LGBT+ non hanno però abbandonato le piazze per chiedere maggiori diritti, ma anche misure contro la violenza di genere e contro l'omobitransfobia. Il Pride di Istanbul, che si è tenuto anche quest'anno, nonostante decine di arresti, un uso sproporzionato della forza da parte della polizia e minacce, è un esempio di questa determinazione. La scorsa settimana poi il movimento femminista, come dicevi tu, è sceso di nuovo in piazza Istanbul e tutte le altre più importanti città del paese per manifestare contro la violenza di genere e anche questa volta la polizia ha tentato di fermare la manifestazione e ha arrestato in massa le partecipanti che però hanno sfidato le forze dell'ordine abbattendo le barricate nel centro della città e poi sono riuscita a marciare nella centralissima via Istiklal a Istanbul. Qui l'elemento importante, secondo me, è che anche se invisibilizzate sui media mainstream in Turchia, che è importante ricordare, sono quasi tutti pro-governativi e represse dalle forze dell'ordine, le donne, le persone LGBT+ e i movimenti sociali sopravvivono e si riorganizzano costantemente e penso che la crisi economica non potrà che rafforzarli in questi mesi.
Perfetto, grazie. Ci hai dipinto un quadro molto molto interessante con da un lato la lira turca in caduta libera, l'aumento vertiginoso dei prezzi, in primis della benzina e degli affitti, le proteste degli studenti e il conflitto sociale che si sta innescando su questo tipo di problematiche. Dall'altro ci hai anche restituito un quadro molto preciso delle proteste della comunità LGBTQ e delle donne contro le politiche patriarcali del governo turco. L'abbiamo ricordato, il presidente turco Erdogan ha giustificato la sua decisione di uscire dalla Convenzione di Istanbul dicendo che essa incita al divorzio, indebolisce la famiglia. E dopo mercoledì di scontri, arresti e proteste contro Erdogan e l'aumento del costo della vita, giovedì, malgrado i blocchi e gli arresti effettuati dalla polizia, ci sono stati cortei in tutta la Turchia in difesa dei diritti delle donne e della comunità LGBTQI. Chissà che queste lotte insieme non riescano finalmente a far traballare Erdogan. Cercheremo di tenerci aggiornati. E lo ripeto, per chi si fosse appena sintonizzato su Radio Blackout, ci stiamo facendo raccontare da Alberto Tetta, giornalista freelance e producer che vive a Istanbul, la situazione delle lotte sociali e la forte repressione che si trovano ad affrontare in Turchia. Come ultima cosa, ti chiederei che periodo sta attraversando Erdogan sul fronte interno. Qual è la sua popolarità attualmente in Turchia e che cosa ci dobbiamo aspettare sul fronte della politica interna turca nei prossimi mesi?
Allora, tutti i sondaggi danno Erdogan in netto calo. Se si votasse oggi, molto probabilmente la coalizione delle forze d'opposizione, infatti sostenuta anche se dall'esterno dal Partito Democratico dei Popoli, pro curdo e di sinistra, conquisterebbe la maggioranza chiudendo il ventennio erdoganiano. Proprio per questo il presidente turco vuole tirare dritto per un altro anno e mezzo, e ha rifiutato più volte l'invito a indire elezioni anticipate. Sul fronte della politica estera, a partire dalla Siria come in Libia, ma anche nel Mediterraneo orientale, Erdogan è sempre più isolato. Diciamo che il suo sistema prodato, fatto di attacchi frontali per spingere poi l'interlocutore a trattare, mediare, come è avvenuto per esempio con l'Europa sulla questione dei migranti, ormai non funziona più, perché molti leader internazionali hanno capito che dietro questi attacchi c'è nella maggior parte dei casi un bluff. Allo stesso tempo sul fronte interno, politiche radicalmente neoliberiste tese a gonfiare i consumi, ma anche l'indebitamento dei cittadini attraverso prestiti facili, non danno i risultati elettorali del passato, come dimostra anche la sconfitta alle elezioni amministrative del marzo 2018, quando l'AKP ha perso tutte le grandi città, a partire da Ankara, Istanbul e Izmir. E dopo il tentato colpo di Stato del 2016, Erdogan, che forse per la prima volta ha sentito vacillare il sistema che per anni ha costruito, si è spostato su posizione sempre più di destra, stretto in una cerchia di fedelissimi e ha cercato di riempire il vuoto lasciato da figure di spicco del suo AKP, come l'ex presidente Gül e l'ex premier Davutoğlu, che hanno lasciato il partito in polemica con quella che hanno percepito come una deriva sempre più autoritaria, coalizzandosi con il Partito di Azione Nazionalista di ultradestra, ma anche in coalizione Erdogan continua ora a perdere consensi. Quindi il presidente turco oggi è davanti a un bivio: da una parte rivedere il suo approccio introducendo misure di austerità per contrastare l'inflazione e fermare il crollo della valuta nazionale, o rischiare tenendo bassi i tassi di interesse e continuando a dopare l'economia promuovendo prestiti facili anche con la lira turca in caduta libera. E per ora la seconda ipotesi sembra la più probabile, ma il pericolo è che la crisi economica diventi da qui alle elezioni ancora più profonda. E questo rischio è molto alto.